Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta allo studio 2 di Radio Popolare a Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, prima di fare un po' il riassunto dei temi che tratteremo, io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, cose che magari riprendo in trasmissione, magari mi leggo semplicemente io. Invece per dialogare con me nel corso della diretta potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it, abbastanza pleonastico, oppure il 331-6214013 per inviare SMS oppure WhatsApp e Telegram. Oggi tratteremo di intelligenza artificiale sotto vari profili, anche quello dell'uso bellico, tratteremo anche di privacy legata all'uso di particolari dispositivi, di alcuni problemini quelli che io chiamo con un termine tecnico scazzi che si sono verificati negli ultimi tempi online, l'analisi di alcune strategie di grandi gruppi e parleremo anche di didattica online con un gradito ospite. Mi sento un po' Pippo Baudo a dire gradito ospite. Bando alle ciance, partiamo subito parlando dei nuovi problemi di privacy legati agli smart glasses di Meta. Allora, però, cominciamo subito con i messaggi, perché intanto ho Alessandro che mi manda una schermata di un SEPA che mi fa molto piacere, una bordata di soldi per questa radio, grazie Alessandro. Io ricordo sempre che, si è chiusa qualche giorno fa la settimana in cui vi abbiamo martellati per aggiornare gli abbonamenti dai 90 euro che erano stati definiti al momento del passaggio con la valuta dell'Unione Europea ai 107,6, idea che era partita da alcuni ascoltatori, però è ovvio che la campagna abbonamento di Radio Popolare ha dei picchi, ma è sempre aperta, e quindi questa segnalazione di Alessandro fa particolarmente piacere. Saluto anche Claudio che questa sera riesce a ascoltare Doppio Clic in diretta, mentre di solito lo ascolta col podcast. Io devo dire che il podcast è la salvezza per chi va in onda in orari un po' strani, come faccio io. E saluto anche Carlo che mi segnala un articolo, un video riguardante l'intelligenza artificiale, dicendo che sta facendo strage ai sviluppatori. Sì, è un tema che abbiamo trattato più volte a Doppio Clic. Io la dico in maniera molto, molto sintetica. Una delle cose che fa meglio l'intelligenza artificiale è creare codice e, non so se dire purtroppo, questa cosa qua sta diventando sempre più diffusa e i programmatori cominciano a ritrovarsi in una situazione in cui l'AI diventa un vero e proprio competitor. Ma avevo annunciato il fatto che la prima notizia riguarda dei problemi di privacy riguardanti gli smart glasses di Meta. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa, in realtà in altri termini. Io vi invito ad andare giusto appunto a ascoltarvi il podcast di settimana scorsa. Se vi siete persi la puntata, si raccontava del fatto che gli occhiali intelligenti di Meta vengono spesso e volentieri considerati un problema di privacy. Perché? Perché magari abbiamo qualcuno vicino a noi che li indossa e sta riprendendo tutto quello che vede e noi non lo sappiamo, sta registrando tutto quello che viene detto in quell'area e noi non lo sappiamo, e è nata anche un'applicazione che permette di tracciare gli smart glasses se si trovano nelle nostre vicinanze. Questo è un tema. Invece svd.se, che è una testata svedese, ha fatto un'inchiesta per quanto riguarda la privacy dei contenuti che vengono registrati dagli utenti che usano gli smart glasses. E qua torniamo a un problemone che abbiamo già affrontato con altri dispositivi, in particolare con gli iPhone, ma un po' con tutti i dispositivi che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, riconoscimento vocale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, qual è il tema? Io apro le solite parentesi graffe, quadre, tonde, prima di arrivare alla ciccia. Il punto è che nel momento in cui io devo spiegare all'algoritmo come riconoscere gli oggetti, per esempio, che è una delle funzioni più utili, come ci ricordava proprio settimana scorsa un'ascoltatrice degli smart glasses, qualcuno deve farlo per l'algoritmo all'inizio, dicendogli: guarda, questo è un vaso, quella è una sedia, quello è un semaforo, questa è una macchina, quella è una casa, eccetera eccetera. Allora lo fanno delle persone. Queste persone di solito sono individui che vivono in paesi del sud del mondo, che vengono reclutati, pagati un tozzo di pane e passano il tempo a rilevare l'immagine, selezionare i contorni dell'oggetto in questione e dire all'algoritmo che cos'è. Ora, gli occhiali intelligenti di Meta non sfuggono a questa dinamica, e in particolare i colleghi della testata svedese SVD hanno fatto un'inchiesta e sono andati a parlare con alcuni lavoratori di una società, Sama, che ha sede in Kenya e che lavora per conto di Meta. Cosa fanno questi lavoratori? Beh, visionano dei video registrati da utenti che usano i smart glasses e fanno quel tipo di lavoro di cui parlavo prima. Il problema è il fatto che la maggior parte degli utenti di smart glasses di Meta non hanno la minima idea che i loro video finiscono sul monitor di persone in carne e ossa. E qua apriamo la parentesi quadra. Perché? Beh, quasi tutti i dispositivi che noi compriamo, utilizziamo, di solito nelle condizioni d'uso a un certo punto ci dicono: vuoi consentire l'utilizzo dei tuoi dati per migliorare il servizio? Che detta così sembra una cosa bella. Nella pratica questo significa che una parte di quello che noi facciamo, di quello che noi diciamo al microfono di un smartphone o di un dispositivo smart come i Meta Ray-Ban di cui stiamo parlando adesso, viene poi elaborato o automaticamente o manualmente per verificare che tutto sia andato bene. Ora, l'obiettivo può anche essere condivisibile. Io ho chiesto a Siri di fare qualcosa, Siri ha sbagliato, c'è qualcuno che controlla come l'ha fatto, dove ha sbagliato e corregge l'errore. Il problema è che in tutto questo processo ci potrebbero essere delle violazioni alla privacy. L'inchiesta fatta da Naipanoi Le Papa, Ahmed Abdigair, Giulia Lindbom per svd.se fa emergere come ci siano molte cose che vanno storte. Io vi faccio un riassunto delle cose che emergono dal lungo articolo che vi invito ad andare a leggere perché è abbastanza interessante. Allora, ci sono persone, e partiamo dalle cose più banali e meno, non lo so come dire, folcloristiche, che magari inquadrano la carta di credito o altre informazioni finanziarie sensibili, ma poi ci sono persone che magari registrano dei video mentre fanno sesso con indosso gli occhiali, per arrivare a forme di voyeurismo, e questa è una che viene citata esplicitamente nella testimonianza di un lavoratore di questa azienda kenyota, che naturalmente è protetto dall'anonimato, che ha citato il caso di un utilizzatore dei Meta Ray-Ban che ha attivato la registrazione e poi ha appoggiato gli occhiali su un mobile nella stanza in cui poi è entrata la moglie, che ha cominciato a cambiarsi. Vabbè, non commento nemmeno questo tipo di utilizzo. Il punto è che tutti questi video, che dovrebbero essere privati, per quanto leciti o illeciti da un punto di vista etico, finiscono appunto sotto gli occhi di persone in carne e ossa che li trovano. Tra l'altro, quello che viene raccontato è che in teoria il sistema prevederebbe una forma di tutela della privacy che nello specifico prevederebbe il fatto di spixellare la faccia. Avete presente quando viene sfocato il volto di qualcuno, come quando, non so, al telegiornale viene fatto vedere un minore? Ma quello che raccontano i dipendenti di questa azienda è che ogni tanto l'algoritmo sbaglia e quindi spixella magari la parte di fianco, quindi il volto si vede benissimo, e teoricamente quelle immagini potrebbero essere utilizzate poi per ricattare, diffamare qualcuno. L'articolo prosegue con anche un'interessante disquisizione su quelli che sono i limiti legali che dovrebbero essere applicati soprattutto per i cittadini europei, perché i cittadini europei sono protetti da una serie di norme come il GDPR, tutti i buchi che ci sono in realtà a livello di normativa, perché il riferimento non è a dove vengono gestiti i dati, ma a chi li gestisce. Per capirci, quando parliamo di Meta, Meta in Europa ha sede in Irlanda, in particolare a Dublino, però poi manda i suoi dati in Kenya a una società collegata per fare questo tipo di analisi, e non credo che la legislazione keniota sia allineata con quella europea, anche se non ho approfondito il tema. Vi invito a leggervi l'articolo, vi invito a pensarci due volte prima di fare click sulla famosa impostazione consenti a X, che in questo caso non è il social network di Elon Musk ma qualsiasi azienda, di utilizzare i dati per migliorare il tuo servizio, perché potrebbe essere un boomerang clamoroso a livello di privacy. Fra l'altro l'abbiamo già visto anche con Apple, che ha fatto qualcosa di simile con Siri, e in questi mesi è in corso un procedimento in Francia da parte della Procura della Repubblica di Parigi proprio per violazione alla privacy per questo tipo di utilizzo. Thank you. Allora, intanto Gianni scrive: ho provato a farmi aiutare da ChatGPT nello sviluppo di uno script un po' complesso per Linux. Alla fine è stata solo una perdita di tempo, ho fatto da me. Allora, io devo dire che, le opinioni da questo punto di vista sono contrastanti. È vero che ogni tanto fa risparmiare veramente un mucchio di tempo, però dipende dai casi, e poi bisogna sempre controllare, perché rischia sempre di fare degli erroracci, e l'abbiamo raccontato più volte. Abbandoniamo temporaneamente l'intelligenza artificiale, andiamo a parlare di uno scontro che è abbastanza interessante. Ne volevo parlare già settimana scorsa, poi non avevo tempo, ma è uno scontro fra Wikipedia e archive.today. Che cosa è successo? Allora, apriamo la parentesi graffa. Che cos'è archive.today? Archive.today è qualcosa di abbastanza simile alla famosa Wayback Machine, sito di cui io ho parlato più volte e che è un servizio offerto da archive.org, che in pratica prende delle istantanee di tutti i siti sul web e li conserva. Questo per mantenere una sorta di memoria storica di quello che viene pubblicato sul World Wide Web. Archive.today è una versione un po' più birichina, tra virgolette. Perché? Perché in pratica permette alle persone di memorizzare su cloud, quindi online, una fotografia di una pagina web che stanno visitando. La dico un po' netta, in realtà il dubbio è che archive.today, che ha tutta una serie di domini alternativi, .is, .ph, .il, ci sono tutta una serie di mirror, come si chiamano in gergo, cioè di altri siti che duplicano il servizio, viene spesso usata per aggirare i paywall dei siti di news. Cosa significa? Allora, immaginiamo che io voglia leggermi un articolo del Financial Times. Il Financial Times, se non si paga, non lo leggi. Però, se qualcuno ha memorizzato quell'articolo su archive.today, io vado lì, inserisco l'URL, quindi l'indirizzo, e me lo leggo anche se non sono abbonato al sito. Vogliamo dire che magari ci sia anche un sistema automatico potenzialmente che va a registrarseli tutti e non necessariamente lo fanno degli utenti in carne e ossa, cioè che archive.today faccia tanto traffico aggirando quelli che sono i sistemi di pagamento di abbonamenti? Questo è un po' il dubbio. Che cosa è successo? Che il fatto che archive.today abbia una reputazione un po' opaca è stato segnalato da un blogger, in particolare il blogger si chiama Gianni Patocaglio, il quale ha fatto una piccola inchiesta andando a vedere quali sono le origini di questo sito, da dove arriva, come si è sviluppato, e diciamo che il quadro che lui ha dipinto non è particolarmente rassicurante. Cos'è successo dopo? Quello che è successo dopo è che sembra che archive.today abbia messo a punto un sistema per attaccare il blog del buon Gianni Patocaglio. In pratica, ogni volta che un utente deve entrare in archive.today deve fare il cosiddetto captcha, cioè quel sistema in cui ti chiedono se sei umano, in cui devi fare o clic in un quadratino oppure selezionare le immagini dei semafori, delle moto, dei pullman, ce li abbiamo presente tutti. Ecco, all'interno del codice HTML di quel captcha c'è un piccolo pezzo di codice che in pratica fa fare un attacco informatico al computer della persona che sta entrando nei confronti del blog di Gianni Patocaglio. Quindi il suo blog non era raggiungibile perché il server era intasato di richieste. Praticamente ogni persona che cercava di collegarsi ad archive.today andava a saturare tutte le connessioni verso il suo blog. Questa cosa è stata denunciata dal blogger. Il suo blog, fra l'altro, si chiama Gyrovag, lo cito, faccio lo spelling, G-Y-R-O-Vague. E c'è stata però una conseguenza abbastanza importante per archive.today. Perché? Perché uno dei servizi degli enti che utilizzava di più archive.today era Wikipedia. Wikipedia, essendo un'enciclopedia libera, spesso e volentieri ha bisogno di mandare dei link a delle pagine web, contando sul fatto che non vengano modificate, perché sennò è un problema. Ecco, usavano archive.today. Quando hanno scoperto che c'era questa forma di ritorsione nei confronti del blogger e che archive.today in pratica stava bullizzando chi aveva fatto una semplice inchiesta, Wikipedia ha cancellato tutti i link che puntavano ad archive.today. Stiamo parlando di circa 695.000 link che erano distribuiti su circa 400.000 pagine della enciclopedia libera. Devo dire, una reazione che io considero giusta nei confronti di una forma di censura in cui, fra l'altro, non si è ancora arrivati a una conclusione, perché tutta la vicenda è ancora in divenire. Sul blog Gyrovag vengono messi tutti gli aggiornamenti su quello che sta succedendo. Sono ormai le 21:52 minuti, quindi direi che è il momento di un brano. Io ogni tanto seleziono i brani sulla base di quello che è successo. Devo dire che è stata una settimana un po' difficile, perché è stata funestata dal Festival di Sanremo, che io trovo già abbastanza insopportabile quando è un festival normale. L'edizione 2026 è stato qualcosa di veramente devastante, anche perché, la dico netta, il fatto che abbia vinto una canzone che sostanzialmente è ispirata al concetto Dio, patria e famiglia e che scimmiotta il neomelodico napoletano in maniera veramente smaccata mi ha depresso a dei limiti incredibili. E fra l'altro la cosa che mi ha veramente ammazzato è pensare che questa sarà la canzone che l'Italia manderà all'Eurovision, al prossimo Eurovision, in rappresentanza della musica italiana. Fate un po' voi, se non sia il segno dei tempi. Io ricordo sommessamente che soltanto 5 anni fa noi all'Eurovision mandavamo questa, dai.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. E io. Ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime. Questi uomini in macchine, non scalare le rapide. Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio. Ma se trovi il senso del tempo, risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza. Dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza. Con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza. Se vuoi fermarmi di testa, prova a tagliarmi la testa. Perché sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla la gente, purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla la gente, purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla la gente, purtroppo parla. Non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi da loro.
Allora, da Damiano in 5 anni a Sal Da Vinci. Fra l'altro, una delle cose che mi ha sconcertato è che sembra che la vittoria del brano di Sal Da Vinci sia dovuta sostanzialmente al voto dell'ufficio stampa. Io faccio un appello: nella prossima giuria dell'ufficio stampa, per favore, mettetemi Nicolò Vecchia, Elisa Graci e Davide Facchini, così forse certe cose non le vedremo più. Ma torniamo ai nostri temi di tecnologia, abbandonando il Nazional Popolare. Stavamo parlando di sapere libero sostanzialmente con Wikipedia. Rimaniamo un po' nel tema e io auguro la buonasera a Maurizio Casiraghi, professore presso il Dipartimento di Biotecnologia e Bioscienze dell'Università Bicocca. Ciao Maurizio.
Ciao, ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, benvenuto. Tu sei qui perché la Bicocca, e non solo, tante università, tutte le università praticamente, hanno avviato un progetto che francamente io ho intercettato soltanto quando mi è arrivata un'email di segnalazione a doppio clic, che è secondo me nel pieno spirito di quel livello di condivisione, apertura che hanno molti di noi che vedono internet nel web, nelle nuove tecnologie, un modo per riuscire a diffondere il sapere. Ci racconti come funziona questo hub?
Sì, guarda, sposo appieno quello che hai detto, no? Perché questo PNRR, insomma, famigerato, perché non è che proprio sia andato tutto quanto benissimo, però ci sono delle cose che secondo me hanno funzionato, e una di queste è stata questa, diciamo così, per noi del mondo universitario, questa idea di fare reti. Una di queste è appunto intorno alla digitalizzazione, quindi si chiamano Digital Education Hub, quindi le parole sono chiave, sono quelle, no? Didattica, educazione, digitalizzazione. Hub perché l'idea era provare a mettere a sistema atenei diversi, e quindi l'idea era crearne tre, ne sono stati creati tre, con appunto, diciamo, anche una distribuzione geografica, centro-nord e quindi sud, quindi questi tre. E gli atenei si sono consorziati per, da un lato, potenziare le proprie capacità digitali, e dall'altro offrire anche qualcosa non soltanto agli studenti, diciamo, degli atenei, ma anche a tutto il pubblico, quindi con questi corsi liberi che sono messi a disposizione di tutta la comunità. Quindi sì, con questa idea duplice, ecco.
Quindi in pratica c'è la possibilità di accedere a dei corsi di formazione avanzati che, chiariamolo, non sono dei titoli di studio, quelli che poi uno si può spendere per fare il concorso nella pubblica amministrazione, però sono sostanziosi. Io ho sfrugugliato termine tecnico un po' nel lab, ho visto che sono dei corsi da 16-20 ore, cioè non poca roba. E c'è anche un'altra cosa, tu prima dicevi che c'era una distribuzione territoriale che però è un po' a caso, cioè o meglio è gioiosamente anarchica, perché tipo la Bipcocca lavora con la Federico II di Napoli.
Sì, diciamo che l'idea era che i tre centri avessero tre punti di amministrazione nelle tre aree geografiche, ecco, quindi noi siamo in questa area, quindi quella del sud, con appunto coordinamento della Federico II. Però per dirti, ci siamo noi Padova, l'Università di Padova, Firenze, Tor Vergata, La Sapienza, Catania, quindi ecco, alla fin fine gli Atenei sono distribuiti un po' tutti e tre, quindi l'idea è l'ente coordinatore è in una delle tre aree e poi gli altri si sono consorziati sulla base, ecco, anche qui di affinità, di collaborazioni già che esistevano, per esempio noi con Padova sono qualcosa che facciamo da tanto tempo, anche con la Federico II, e la logica era sempre anche quella di ottimizzare un po' le risorse, perché serviva una piattaforma che in qualche modo fosse già disponibile, no? Noi ci appoggiamo a questa che si chiama Federica Web Learning, che forse anche gli ascoltatori potrebbero avere già sentito, perché è una, diciamo, che fa molta attività di questo genere verso appunto il mondo. L'idea era che, visto che il progetto durava due anni e mezzo, era di non duplicare, non ci si poteva mettere a creare una piattaforma, quindi ottimizzare quello che già esisteva, ecco, quindi questa era anche un po' la logica di fondo, di evitare di fare cattedrali nel deserto, ecco. PNRR, io dico sempre che la logica dovrebbe essere quella del prestito, no? Cioè, perché il PNRR dice investo, tu fai qualcosa per renderlo poi strutturale, ma per far sì che funzioni. Quindi l'idea doveva essere anche di ottimizzare le risorse, ecco, quindi noi l'abbiamo fatto, ecco, in questo senso.
Ecco, forse avreste dovuto spiegarlo anche ad altri. Senti, tu parlavi prima del discorso appunto di non fare cattedrali nel deserto e di un certo percorso. Io ho in mente due cose. Allora, la prima è che di solito quando si parla di didattica online viene sempre un po' archiviata come figlio di un dio minore. Ora, la dico male io e tu non devi assolutamente commentare perché non puoi per il tuo ruolo, però di solito quando si parla delle università o dei corsi di studio online, l'impressione è che siano un po' le scorciatoie. L'altro aspetto però che mi viene in mente è quella della scuola, fra molte virgolette, del Covid, perché la prima volta che le università si sono trovate a dover fare didattica online non è che l'abbiamo fatto per scelta, l'hanno fatto perché erano obbligate. Volevo chiederti, quell'esperienza lì è stata un elemento di frustrazione dicendo che okay, ci arrangiamo con Zoom, la dico male, perché non possiamo fare le lezioni in presenza, o ha aperto anche a un livello di elaborazione dicendo vabbè, però con gli strumenti digitali magari possiamo anche aggiungere dei pezzi fighi, mettiamola così.
Allora, hai toccato tanti temi ovviamente interessanti. Io partirei un attimo, una cosa che volevo dirti sul discorso anche di questi piccoli corsi, no, che dicevi prima. Allora, secondo me è importante, perché un conto è la formazione universitaria e quindi quella to cure che ti dà una laurea, ti dà un titolo, come dicevi, per accedere anche ai concorsi, insomma, queste cose. Però dall'altra c'è un tema che secondo me è di fondamentale importanza, io fammi dire un po' lanciando anche il cuore oltre l'ostacolo, per la nazione, per la società, che è quello della formazione continua. Adesso è chiaro che io faccio il docente e il ricercatore, però io, che sono anche un po' datato e mi sono laureato negli anni 90 in biologia, sono un biologo, ecco, io onestamente, se dovessi usare la biologia con cui mi sono laureato nel 1996, sarei non fuori tempo, cioè sarei completamente anacronistico. Cioè, la formazione continua è un qualcosa che, diciamo, è di grande importanza e dovrebbe essere curata un po' di più questo aspetto, no? Cioè, adesso vorrei fare...
No, guarda, il discorso vale anche per noi giornalisti, per esempio, quindi...
È un, Sì, è un tema importante. Secondo me è giusto che noi dell'università ci occupiamo anche di questa parte, no? Cioè, quindi che prendiamo in considerazione che questi che dicevi tu corsi sono più importanti per questa logica qua, di quella della formazione continua della società. Poi c'è tutto il modo, perché se qualcuno si appassiona, ci sono i master, ci sono le cose, che però sono delle cose che poi richiedono pagamenti, investimenti di tempi maggiori. Quindi questa pezzatura, come tu dicevi, 16, 20, anche un po' di più, ce ne sono anche sì, da 30, però insomma è quel taglio lì un po' leggero, serve perché ti dà una continua formazione e ti permette di restare aggiornato su tematiche e poi puoi decidere di alzare il tuo livello di formazione. Quindi per me ha un valore importante questa cosa, e quindi è vero che non c'è un titolo, però diciamo che si instaura in una situazione che vorrebbe provare a migliorare un po' tutti, cioè a dare degli strumenti per poter poi lavorare meglio e occuparsi meglio. E adesso diciamolo, anche questi corsi sono liberi, quindi sono anche gratuiti, che secondo me è un valore anche aggiunto che non disdegnerei di questa cosa. E tieni conto che lo fanno tutti gli atenei internazionali, la Ivy League americana, Harvard, MIT, fanno anche loro corsi di questo genere, quindi cioè, tutti cerchiamo di fare un po' questa cosa nel mondo. Venendo alla seconda parte della domanda, invece quella sul discorso del Covid, che
eccolo,
dicevi. Allora, sì, quello è un bellissimo tema, no? Adesso io, ovviamente rappresento un ateneo pubblico, e quindi è chiaro che il modello didattico di un ateneo pubblico è quello, diciamo, tendenzialmente privato, che fa una didattica di formazione online. Al momento sono due mondi che non si parlano bene. A me spiace un po', perché io ritengo che se fossimo in grado di fare sistema, c'è spazio per fare entrambe le cose. Io dico, sarebbe meglio farle bene tutte e due, perché cioè, in questo momento hai un po' ragione, non è sempre dall'altra parte lo stesso livello di qualità. Però ecco, il punto è che sai, un ateneo generalista, noi siamo un ateneo che ha quasi 2000 docenti, 40.000 studenti, è chiaro che hai dentro un po' di tutto, perché c'è un pezzo non trascurabile, secondo me, del corpo docente che ha visto in questa occasione un grande momento di formazione. I nostri docenti a volte manco sapevano accedere a una telecamera, e non avevo neanche mai provato a fare un collegamento con Zoom, Teams o tutti quegli altri prodotti che ci sono, no? Quindi
guarda che infatti il Covid è stato riconosciuto, perlomeno nell'ambiente dell'informatica, delle nuove tecnologie, come un momento che ha fatto fare un salto in avanti a livello di competenze digitali al pianeta, sostanzialmente, perché a un certo punto bisognava farlo, e prima o lo facevi perché ti veniva in mente, a quel punto invece eri obbligato, quindi capisco benissimo quello che stai dicendo.
Quindi da questo punto di vista è stato anche un bene. Certo, poi c'è stata sicuramente una componente che io, tra l'altro, durante il Covid facevo il protettore alla didattica, e quindi mi occupavo di dover rapare la parte gestionale di questa cosa, e l'ho vista bene, e non sai quanti docenti sono venuti da me: io non aprirò mai più
vabbè,
in tutta la mia vita. Quindi ecco, questa componente un po' così c'è stata. Però ecco, io penso che la sfida che in questo momento stiamo cercando di affrontare è quella di trovare veramente una via di mezzo, no? Perché diciamo che se leggi anche tutti quanti i trattati sul futuro della didattica, si parla molto di questa idea del blended, come viene detto, cioè no, del misto. Cioè, perché il valore della presenza è qualcosa che adesso puoi girarci in giro quanto vuoi, ma io oggi ho fatto la prima lezione del secondo semestre, e quel momento lì in cui ci sei con gli studenti, loro sono lì, loro lo percepiscono, tu lo vedi, sei contento tu docente, sono contenti loro. Il valore della presenza rimane. Però ecco, il punto è che io uso tutta la tecnologia possibile della Terra per aiutare questo, cioè, e quindi il punto è che noi andremo sempre di più verso modelli che tendono a essere, fammi usare questa parola un po' abusata, ibridi, cioè modelli che usano questa tecnologia. E devo dirti che i docenti, quelli un pochettino più avanzati, lo fanno, cioè perché, sai, non dobbiamo, cioè, il mondo universitario deve essere qualcosa di diverso da quello che è successo, diciamo, dalle altre parti, no? Perché adesso il cellulare, io oggi ho fatto fare delle prove agli studenti col cellulare, cioè nel senso che un sondaggio al volo per sapere cosa ne pensavano, e quindi, cioè, loro hanno tirato fuori il cellulare e io ho proiettato i risultati. Cioè, dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo insegnarli a usarle bene questa tecnologia. Io adesso, qualche anno fa, ma non tanti, tre o quattro, quando incominciava il mondo dell'intelligenza artificiale, ho avuto giornali anche importanti che mi chiamavano per chiedere da prorettore quali erano le iniziative che gli Atenei facevano per bloccare l'uso dell'intelligenza artificiale. A me sono girate le scatole, cioè io gli ho detto: ma che cacchio di domanda mi state facendo? Voi dovete venire a chiedermi come facciamo a integrarla bene questa cosa, come facciamo, sì, a rendere questa cosa funzionale. Non può esserci una domanda di questo genere. E ecco, quindi il punto e la sfida è questa, no? Provare a integrare bene tutte queste cose, perché la tecnologia ci dà una mano tantissimo, banalmente con tantissimi anche ragazzi, perché sai, adesso ti dicevo 40.000 studenti, ma tieni conto che noi abbiamo più di 2.000 studenti che sono studenti con difficoltà di apprendimento, disturbi specifici dell'apprendimento.
E lì la tecnologia può aiutare, è certo.
Così, noi abbiamo un corso di laurea che è sul linguaggio dei segni. Il punto è che i docenti fanno lezioni e sono sottotitolati in tempo reale, quindi lo, sì, studente vede il sottotitolo, perché se non sai il linguaggio dei segni non segni, allora ti devi aiutare in questo modo. Cioè, la tecnologia non deve spaventare, no? E ti devo dire che i docenti nel post-Covid, quelli, diciamo, che secondo me hanno recepito bene, e non sono pochi, oggi la stanno usando. C'è una sacca di resistenza, ma penso che sia un po' inevitabile, ecco.
Sì, ma secondo me anche dettata più che altro la pigrizia. Guarda, io ti saluto segnalandoti un messaggio di Roberto, che, giusto per andare sulla linea di quello che dicevi prima, ci scrive: io sto seguendo corsi sull'AI dell'Università di Helsinki, Elements AI, e quindi questo è qualcosa che sta già prendendo piede, perlomeno in quei nerd appassionati di tecnologia che seguono Doppio Click. Maurizio, grazie mille per averci raccontato questo pezzo di didattica evoluta, e buon lavoro.
Grazie, grazie a te, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao.
Allora, quando prima Maurizio Casiraghi parlava delle persone che dicono bisogna bloccare l'intelligenza artificiale, qual è il tema? Beh, il tema è che con l'intelligenza artificiale si rischia di barare agli esami. Questo qua è un dibattito che abbiamo visto che però sta un po' scemando, devo dire la verità, perché perlomeno forse nel mondo della didattica, e qua avremmo potuto andare avanti per delle ore a parlarne, ci si è resi conto che con i vari ChatGPT, Claude, eccetera, non ha più senso far fare una tesina o i compiti a casa a uno studente. Il problema del barare o copiare, però, non è soltanto a livello uomo intelligenza artificiale, ma anche intelligenza artificiale, perché? Beh, una notizia che è uscita settimana scorsa è che Anthropic ha denunciato il fatto che alcune società cinesi, in particolare quelle che hanno sviluppato DeepSeek, ve lo ricorderete, è quel chatbot particolarmente efficiente che sarebbe stato addestrato con un costo molto molto inferiore rispetto a ChatGPT, Moonshot, Minimax, sono altri LLM cinesi, beh, sarebbero stati creati usando Claude, quindi il chatbot di Anthropic, ma come? Non prendendo l'LLM e facendo la distillation, che provo a banalizzare un po' il concetto, è quel modo di copiare un modello di intelligenza artificiale da uno già esistente. all'interno di un server, ma no, avrebbero fatto 24.000 account falsi gestiti in realtà dall'intelligenza artificiale, che andavano a chiedere informazioni a Claude e poi scroccavano sostanzialmente quello che veniva detto dall'algoritmo per sviluppare il nuovo algoritmo che poi diventava concorrente. A me la cosa che diverte molto è che quando parliamo di intelligenza artificiale praticamente stiamo parlando di furti a catena, cioè abbiamo dei modelli principali che sono stati sviluppati rubando dei contenuti pubblicati sul web da giornalisti, scrittori, cantanti, poeti, tutto quello che scienziati, quello che volete, e poi abbiamo altri modelli di intelligenza artificiale che stanno rubando invece le logiche dai modelli di intelligenza artificiale primari. Forse alla fine bisognerebbe fare un ragionamento su che cosa significhi davvero la proprietà intellettuale, la proprietà privata tout court nel 2026. Allora, la cosa certa è che nel 2026, nonostante tutte le aspettative che avevamo, nonostante tutti i buoni propositi, ci ritroviamo con l'ennesima guerra portata dagli Stati Uniti e da un'amministrazione statunitense che aveva promesso di portare la pace nel mondo, invece sta bombardando più o meno dappertutto. Ero tentato di mettere un brano degli U2 che è uscito in questi giorni, che va a toccare tutti i temi di Minneapolis, di quello che è successo con l'ICE, eccetera, eccetera, però devo dire la verità, bello il testo, ma da un punto di vista musicale non mi piace, e invece Michele Salvemini, in arte Caparezza, che quando parla di guerra è sempre attuale, mi piace tanto.
Tirato in ballo dagli uomini, ma che religioni sono questioni d'economy? Questi omini minimizzano rombi di bolidi, fanno sempre loro porci comodi, nel nome del padre figli che si fanno invalidi. Senti, sono alibi squallidi, danno ragione solamente a visi pallidi, quelli diversi, diversi ed esanimi. Partono protoni di uomini, verso postazioni di uomini, aggressori con volti di uomini, aggrediscono figli di uomini, in un circo massimo di uomini, nell'anno domini di uomini, subiamo il fascino di uomini, come ninfomani di uomini.
Non vengo con te nel deserto, scusami se diserto, ma preferisco, preferisco ammazzare il tempo, preferisco sparare cazzate, preferisco far esplodere una moda, preferisco morire d'amore, preferisco caricare la sveglia, preferisco puntare alla roulette, preferisco il fuoco di un obiettivo, preferisco che tu rimanga vivo.
Gli uomini versano il tributo di nostalgia per epoche che mai hanno vissuto, la bandiera e il saluto, o con noi o stai muto, questo è il terzo millennio, benvenuto, chiedo aiuto a Newton, Isacco, come cacchio si fa a sopportare fatti di sta gravità anacronistica, la verità che viene a galla, esperto di balistica, misura mi sta balla, e seguimi in questo viaggio tra santi e demoni, che invece sono solo uomini di uomini, tu che sei forte alla morte sopravvivimi, io sono debole quindi l'anima minami, caro paese da belle pretese chiedimi, se ti vedo come friend o come enemy, ti piace fare la pace ma allora spiegami sti missili che fischiano nell'aria come un teremi.
Non vengo con te nel deserto, scusami se diserto, ma preferisco, preferisco ammazzare il tempo, preferisco sparare cazzate, preferisco far esplodere una moda, preferisco morire d'amore, preferisco caricare la sveglia, preferisco puntare alla roulette, preferisco il fuoco di un obiettivo, preferisco che tu rimanga vivo. Preferisco, 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 preferisco.
Follie preferenziali Caparezza alle 22:20 di questo mercoledì 4 marzo 2026. Questo è Doppio Clic, io sono Marco Schiaffino e ho ancora circa 7 minuti e mezzo per raccontarvi qualcosina che è successo in questi giorni, e restiamo in tema bellico perché immagino che abbiate intercettato tutta la polemica tra Claude, quindi su Anthropic e il Pentagono. La riassumo molto molto brevemente. In pratica il Pentagono a un certo punto, che sta utilizzando l'algoritmo di Anthropic all'interno dei suoi sistemi, ha chiesto alla società con sede a San Francisco di togliere quei guardrail, quelle barriere, quelle limitazioni che sono state introdotte nell'uso della sua intelligenza artificiale, che prevedono il fatto che non possa essere utilizzato per alimentare armi autonome, per esempio, o per usi bellici. In pratica quello che ha proposto il Pentagono è di poter utilizzare l'intelligenza artificiale di Anthropic for any lawful use, quindi ogni utilizzo legale, visto e considerato che il Pentagono è legato all'amministrazione statunitense, che l'amministrazione statunitense è quella che decide cos'è legale in pratica per tutto. Anthropic ha dato una risposta che in gergo io definirei come puppa, e è partito uno scontro durissimo e Donald Trump ha reagito come al solito, più o meno come ha reagito con la Spagna quando la Spagna gli ha detto che non poteva usare le sue basi per attaccare l'Iran, cioè gli ha detto interrompiamo qualsiasi rapporto commerciale, in particolare un contratto da 200 milioni di dollari che era in essere fra Anthropic e il governo federale. Naturalmente i sostituti di Anthropic non sono mancati e il primo che si è fatto avanti è stato Sam Altman, quindi OpenAI, la quale ha detto no vabbè, ma noi troveremo un accordo eccetera eccetera eccetera. Insomma, il Pentagono potrà contare su OpenAI. Apro una piccola parentesi, si era offerto anche Elon Musk col suo Grok, ma sembra che gli abbiano risposto no, guarda, anche no, nel senso che Grok non ha, come modello di intelligenza artificiale, non ha dei requisiti di sicurezza adeguati per utilizzarlo in ambito federale. Vabbè, che cosa è successo dopo tutto questo? Quindi Anthropic che litiga col Pentagono e che si rifiuta di consentire un uso a livello bellico, e invece OpenAI che dice vabbè, lo facciamo noi. Beh, nel giro di pochi giorni Claude, l'app, è passata dalla 100ennesima posizione nei download al primo posto perché tutte le persone hanno cominciato a scaricarsi Claude dopo che Anthropic ha mandato a quel paese il Pentagono. Gli utenti gratuiti sono aumentati del 60% nel mese di febbraio rispetto a gennaio. Che cosa è successo invece a ChatGPT? Secondo i dati che sono stati rilevati da Sensor Tower, che è un sito che si occupa di statistiche, si è registrato un aumento del 295% delle disinstallazioni di ChatGPT. Cioè in pratica Sam Altman ha detto sì no, ok, noi collaboriamo col Pentagono, e nel mondo tutti hanno cominciato a disinstallare ChatGPT. Beh, direi che c'è ancora speranza per il pianeta Terra. Allora, io in scaletta avrei ancora una bordata di roba, naturalmente, ma me la tengo per settimana prossima, anche perché va spiegata un po' bene, se no non ha senso. Tocco soltanto un paio di notizie. Una riguarda la strategia di Elon Musk, che si fa sempre più ingarbugliata. Allora, qualche giorno fa Elon Musk ha annunciato che in poche settimane, poi gli annunci di Elon Musk sappiamo tutti che sono un po' una di quelle cose che possono essere poche settimane o qualche anno, se no saremmo già tutti su Marte, avrebbe lanciato X-Money, cioè un sistema di pagamento integrato all'interno di X. E questo è stato letto da tutti come un ennesimo passo, mettiamola così, verso quello che è il sogno di Elon Musk, cioè di far diventare X un po' come quello che è WeChat in Cina. WeChat in Cina è praticamente un'applicazione in cui i cittadini cinesi fanno qualsiasi cosa, cioè è un social network, è un sistema di messaggistica, è un sistema di pagamento, è un sistema per interfacciarsi con l'amministrazione pubblica. Piccolo dettaglio, c'è dentro pesantemente la mano del governo di Pechino. In realtà però adesso ha annunciato che vuole scorporare il servizio di chat da X, quindi creare un'applicazione a parte che sarebbe già disponibile in beta, quindi in una versione sperimentale, mettiamola così, per iOS, il sistema operativo di iPhone, e quindi non si capisce, nel senso che lui ha sempre detto che avrebbe voluto far convergere tutto in un'unica app. Adesso la scorpora, insomma, diciamo che gli investitori di X sono piuttosto confusi per quanto riguarda le possibilità di successo di questo X-Chat. Si sono già sollevati numerosi sopraccigli perché da un'analisi tecnica non offrirebbe livelli di sicurezza al pari di WhatsApp o al pari di Signal, perché non avrebbe un sistema di crittografia end-to-end che possa bloccare il controllo dei messaggi. Boh, vedremo il poliedrico Elon Musk cosa combinerà nelle prossime settimane e quali sono le sue reali strategie da questo punto di vista. Come al solito i Clean Cup segnalano il fatto che siamo arrivati agli sgoccioli di questa trasmissione. Io vi lascio al palinsesto di Radio Popolare, che prosegue come al solito con le immancabili e preziosissime news della notte, questa sera a cura di Martino Fiumi. L'appuntamento con Doppio Click invece è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30, sempre con me. Vi auguro una ottima serata e un buon proseguimento con la programmazione di Radio Popolare. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like Dolomite. But home for a shake, they're doofy.